Buongiorno a tutti, grazie per ospitarmi qua oggi per parlare di Customer Interaction, o meglio, di Citizen Interaction. Ho detto Customer perché queste, diciamo, approcci e metodologie alla creazione dei servizi sono da tempo in uso, soprattutto nelle imprese private, ma sempre più amministrazioni pubbliche, pubbliche amministrazioni, si stanno dotando degli stessi strumenti, anzi in alcuni casi stanno sperimentando anche degli approcci molto avanzati. Vedremo in questi 45 minuti, toccheremo questi temi, ovviamente piuttosto brevemente. Anzitutto vedremo in quale contesto ci troviamo, cioè che cosa si aspettano i cittadini, le persone dai servizi che fruiscono. E questo è dato dal contesto e dall'offerta attualmente disponibile, online, offline, delle esperienze che sono alcune volte realmente straordinarie. E quindi questo è un po' il contesto anche che setta basa veramente in alto, punta veramente in alto alle aspettative del cliente, o del cittadino in questo caso. Poi vedremo qualche esempio, io ho raccolto qualche esempio sia di pubbliche amministrazioni sia di realtà private, di esperienze che funzionano e che non funzionano, cioè che cosa funziona effettivamente. Infine, al punto 3, vedremo che cosa si intende per citizen experience e per customer experience, quali sono le dimensioni che dobbiamo considerare, e poi negli ultimi due punti vedremo alcuni punti che dovrebbero essere, sono probabilmente di interesse per la pubblica amministrazione. Ho riportato alcuni studi che hanno sostanzialmente evidenziato quali sono le principali sfide della pubblica amministrazione, e poi qualche metodo, qualche approccio che potrebbe essere utilizzato per disegnare esperienze per il cittadino più soddisfacenti. Direi di iniziare subito vedendo che cosa le persone si aspettano, perché è quello che ormai viene offerto o comunque viene, diciamo così, propagandato dalle grandi high tech in particolare. E c'è un video.
Let's go, come on, bud.
You want to go for a run?
Okay, Google, play game day playlist.
Let's go.
Good boy. All right, Chumpy, we gotta go. We're gonna be late.
Let's go.
Play game day playlist.
Text for mom. Do you want to read it?
Thanks, Mom. We'll let you know how it goes. You got this, bud. Good boy! Awesome today, buddy. I'm so proud of you. Watch I Am Legend.
Questa era una pubblicità evidentemente di Android che pubblicizzava il suo sistema, Ma è chiaro dove puntano, diciamo, questi tipi di servizi, a creare un'esperienza utente che, come dicono loro in inglese, è seamless, cioè senza fratture, e il confine tra cose reale e cose virtuale sostanzialmente crolla, e se vedete tutte le attività che il ragazzo fa, sono attività senza alcuno sforzo. Lui senza alcuno sforzo passa da uno strumento all'altro, dalla macchina alla casa, dal cellulare all'autoradio della macchina, fino ad arrivare al video finale in cui sostanzialmente stanno rivedendo le immagini della loro giornata. Quindi un'esperienza senza nessuna frattura, senza nessun problema. Questo si aspettano sempre più le persone, perché effettivamente quello che incontriamo da utenti e da clienti per quanto riguarda molti servizi, sia digitali che virtuali. In realtà questo è un obiettivo massimo, la realtà sappiamo che è un po' diversa, e le esperienze che viviamo tutti i giorni in parte funzionano e in parte non funzionano. Qui ho un video abbastanza carino, che probabilmente tutti noi conosciamo, che rappresenta in maniera ovviamente estremizzata e stereotipata un'esperienza di interazione, in questo caso con un ministero dell'antica Roma. Questi sono i due galli che devono andare a ritirare il lasciapassare a Roma.
Che volete? Dobbiamo ottenere il lasciapassare a 38. Ah, voi volete immatricolare una galera? No, 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 vi hanno mal informato. Voi dovete andare alla capitaneria di porto.
Che cosa?
No, non vogliamo affatto immatricolare una galera. Noi vogliamo soltanto il lasciapassare a 38.
Dove il porto si trova in fondo alla città e sulla riva del mare, non potete sbagliarvi.
Ma noi non vogliamo il porto. Vogliamo soltanto il lasciapassare a 38, capito? Eh? Il lasciapassare a 38!
Ma che cosa c'è da gridare, eh? Ma guarda che maniere! Dove credete di essere per Giove Pluvio? Allora, andate allo sportello 1, corridoio di sinistra, ultima porta a destra, e non tornate.
Ultima porta a destra?
Ultima porta a destra?
Ma non c'è nessuna porta a destra.
Beh, l'usciere si deve essere sbagliato. Proviamo quella porta di fronte.
Chi vi ha autorizzato ad entrare nel mio ufficio?
Noi cerchiamo lo sportello 1.
Allora consultate la pianta al sesto piano e richiudete subito la porta.
Che razza di insolenti.
Continuiamo pure, signorina.
Sono alti questi piani.
Continuiamo.
Qui?
Ma no, scioccone, è il quarto, noi andiamo al sesto.
Vabbè, poi continua e possiamo immaginarcelo. Sostanzialmente, nell'esperienza che vivono i due galli, le informazioni sono poco chiare, ma a tutti noi è capitato, quando interagiamo con qualsiasi tipo di servizio, sia pubblico che privato, di trovare delle informazioni poco chiare o delle esperienze che sono alla fine insoddisfacenti. Io ho portato qua un po' di esempi di esperienze o che ho vissuto personalmente o che mi sono trovato a trattare nella mia attività di consulente. In questo caso un'esperienza personale. Avevo acquistato online, anzi, avevo deciso di acquistare online uno ski pass per una stazione sciistica in Svizzera, quindi non è neanche italiana, e l'acquisto online era già abbastanza farraginoso. Una volta completato questo acquisto online, appunto da cellulare, quindi con anche qualche difficoltà, ovviamente si riceveva l'avviso di andare a ritirare lo ski pass il giorno dopo. Per andare a ritirare lo ski pass il giorno dopo bisognava mettersi nella coda, che era esattamente la stessa coda di chi faceva il biglietto. Quindi il mio vantaggio era sostanzialmente stato completamente annullato, perché mi rimettevo in coda insieme a tutti gli altri. Quindi io avevo fatto la coda come tutti gli altri, e in più avevo trascorso una ventina di minuti a imparare a utilizzare la piattaforma, a pagare, inserire la carta di credito, eccetera, eccetera. Ecco, in questo caso, nel disegno del servizio, chi ha disegnato la piattaforma online probabilmente non ha dialogato con chi invece ha disegnato il servizio complessivo, c'era un buco, c'era un pezzo che non funzionava. Ecco, questo è un esempio, ma ce ne possono essere molti altri. vi faccio quest'altro esempio, che è dovuto non tanto e solo al fatto che gli uffici stiano aperti poco tempo, ma anche al fatto che siamo sempre più abituati, a causa delle piattaforme digitali, a poter accedere istantaneamente a qualsiasi informazione. Quindi qualsiasi ritardo, qualsiasi attesa è considerata frustrante e da cittadini, ma da clienti ancora di più, siamo sostanzialmente delusi dall'esperienza che non trova immediata soddisfazione. E quindi questo è un altro dei problemi che ha effettivamente chi oggi disegna i servizi. Un conto era tanti anni fa in cui si tollerava che ci fossero degli orari di apertura e di chiusura, adesso ci si aspetta che tutto sia sempre disponibile, a ogni ora. Un altro caso che capita piuttosto di frequente è quando, questo è un famoso film, il comma 22, in cui sostanzialmente le conseguenze necessitano le premesse e le premesse necessitano le conseguenze. Quindi se uno sta richiedendo un certificato gli viene richiesto il PIN, ma per avere il PIN gli viene richiesto il certificato. Questo è tipico non solo delle pubbliche amministrazioni, ma capita per esempio anche nelle università a volte, no? Bisogna avere il tesserino per accedere, per iscriversi all'esame, ma per iscriversi all'esame bisogna accedere, bisogna avere il tesserino. Quindi questo è un altro aspetto. Ecco, una delle cose più irritanti da cittadini, ma si può dire anche da clienti, questo capita abbastanza spesso, è sostanzialmente farsi carico dei problemi organizzativi o degli errori della controparte. Questo i cittadini o diciamo, i clienti non lo tollerano, perché spesso capita che se c'è un errore, per esempio di un addebito non dovuto, spesso l'organizzazione dice al cittadino: tu paga, poi fai reclamo, oppure tu inizi a pagare e poi richiedi la rettifica. Ecco, questo tipo di approccio scarica sull'individuo sostanzialmente l'onere di rimediare a un errore nella progettazione o a un errore nell'esecuzione del servizio, ed è considerato estremamente irritante, ovviamente. Questo è un altro esempio, invece, di un processo di digitalizzazione che non va verso la semplificazione. Tutti noi abbiamo a che fare con fatture elettroniche, mail pack, firme digitali, PIN e altre identità digitali che ci sono, diciamo, fornite o che dobbiamo richiedere a vari enti e istituti, e tutti noi sappiamo quanto faticosi siano questi processi, quanto anche sclerotici a volte siano. Sono sostanzialmente dei mezzi per digitalizzare e le domande vanno fatte in forma cartacea, presentandosi più di una volta agli sportelli. Sostanzialmente richiedono uno sforzo e una complessità a cui i clienti non sono più abituati. Perché il problema qual è? È che oramai siamo tutti abituati ad andare su delle interfacce, inserire le nostre credenziali, avere un riconoscimento che adesso, come sapete, arriva anche al riconoscimento dell'iride, del riconoscimento facciale, e poi poter accedere al servizio in maniera immediata. Ovviamente ci sono dei servizi, quelli più avanzati, che su questo hanno costruito la loro fortuna. Facilità d'uso estrema, fidelizzazione massima. E quindi quando si accede da cittadini a dei servizi della pubblica amministrazione, poi bisogna dire che spesso i cittadini sono un po' ineducati da questo punto di vista e hanno un pregiudizio negativo verso i servizi che ricevono, soprattutto gratuitamente, perché questo è un tema abbastanza interessante nel marketing, che quello che si riceve gratuitamente è valutato poco a prescindere, anche se magari ha valore. Questo è un aspetto interessante. Però ci sono effettivamente delle cose farraginose. Chi di voi ha dovuto avere a che fare con la fatturazione elettronica sa che per riuscire a eseguire una fattura elettronica bisogna leggere parecchi manuali. Ecco, nelle teorie, nelle pratiche più avanzate sulla citizen customer experience, si suggerisce di non appesantire l'esperienza utente con troppe informazioni, tipo quelle di un manuale. Quindi magari dei tutorial brevi, qualche minuto di video, 3-4 istruzioni per immediatamente eseguire. Io da insegnante purtroppo vivo con l'università, con gli studenti, questo problema sempre più di frequente. Gli studenti vogliono studiare sempre meno, e vogliono avere le slide, tutto deve essere sulle slide, se non è sulle slide non si può fare. Infatti abbiamo fatto una maglietta in università che dice: tutto quello che dico è nell'esame, anche se non c'è nelle slide, perché si dà per scontato che sia tutto pronto. Purtroppo questa mentalità da clienti che hanno gli studenti ce l'hanno anche i cittadini quando interagiscono con la pubblica amministrazione o con qualsiasi tipo di organizzazione. Pretendono che sia tutto semplice, di non fare alcuno sforzo. E questo ovviamente rende dei processi che sono effettivamente un po' complessi veramente difficili da essere poi eseguiti. Qui è un esempio personale. Avevo commesso un errore personalmente a pagare un F24 inserendo un codice rispetto ad un altro. Ovviamente al momento non me ne sono accorto. Dopo 2 anni arriva la comunicazione di una tassa non pagata. Ricostruisco la vicenda e capisco che avevo pagato una tassa diversa perché avevo usato un codice diverso. Mi viene ovviamente chiesto di pagare la tassa mancante. Devo dire, ecco, in questo senso la pubblica amministrazione ha fatto dei grandi passi avanti, perché il tono di questa lettera non era né minaccioso né, diciamo, impositivo, ma era molto tranquillo, molto neutro, anche dando per scontato che probabilmente il cittadino aveva sbagliato, non aveva voluto, diciamo, eludere la tassa. E quindi questa parte del processo va bene. Quello che invece ha funzionato un po' meno bene, perché è un'eccezione al processo, è lo step successivo, cioè chiedere sostanzialmente il rimborso di quello che si è pagato. E qui inizia un processo effettivamente molto poco lineare, perché si chiede all'inizio si interagisce con l'operatore online, che indica di mandare una PEC certe informazioni, scansendo per esempio la lettera che si è ricevuta via posta fisica per certificare l'accaduto, descrivere che cosa è accaduto e mandare una PEC, e poi presentarsi in comune. Quindi siamo già a interazioni attraverso lettera, quindi una lettera fisica, poi una telefonata, poi abbiamo una interazione fisica e abbiamo una PEC, una lettera invece digitale. Quando si va poi in comune, in anagrafe, a discutere il problema, sostanzialmente anzitutto si scopre che il sistema, nonostante abbia dichiarato, sapete che la PEC certifica la ricezione, non risulta all'operatore. Operatore peraltro molto competente e molto bravo. E oltre a questo, l'operatore dice che per quella strada non si sarebbe mai risolto, perché le PEC non vengono viste, non vengono lette, non vengono ricevute per qualche motivo, e quindi il consiglio per fare effettivamente ricorso era stampare la PEC che avevo mandato, quindi la lettera che avevo mandato, occludere, oltre a questa PEC, anche i documenti ovviamente che erano stati ricevuti e la descrizione, e mandare una raccomandata. Si sarebbe ricevuto poi eventualmente il rimborso entro 2-3 anni. Questo aspetto, continuo passaggio tra fisico, virtuale, stampare, scansire, la PEC, poi, è effettivamente poco efficace, poco efficiente. Il problema è che tutte le persone che ho incontrato durante il servizio erano persone super competenti. Era il processo, per come era stato disegnato, che non ammetteva deroghe, non ammetteva eccezioni. Quindi se si rimane nel processo, tassa non pagata, avviso di pagamento, pagamento, tutto funziona. Ma quando c'è un'eccezione che effettivamente scardina il meccanismo in cui il processo è stato disegnato, i problemi sono molto più forti. C'è poi un problema, come sappiamo, anche di immagine della pubblica amministrazione, di comunicazione. Tutti voi avete sentito quella storia recente, non voglio entrare certamente nella polemica politica, ma di quell'imprenditore di Monza a cui è stata pignorata la casa nonostante avesse un contenzioso, un credito con la pubblica amministrazione di alcuni milioni. Non conosco bene la vicenda e non do giudizio sulla vicenda. L'aspetto però interessante è che non c'è stata una voce chiara che venisse dalla pubblica amministrazione per dire l'opinione della pubblica amministrazione, giustificare l'accaduto, magari smentire quello che veniva diffuso dai giornali. Io qui ho portato 2 articoli di Corriere della Sera Repubblica, quindi 2 fonti che possiamo ritenere autorevoli, e riportavano esattamente la stessa cosa. E questo è un problema di comunicazione. Anni fa c'è stato un caso molto interessante di una trasmissione Report che aveva, diciamo, aperto un'inchiesta, un'indagine su alcuni comportamenti di Eni, di un'azienda privata, o Saipem, Eni o Saipem. Bene, nel Report, secondo Eni, secondo Saipem, c'erano delle inesattezze. Il responsabile della comunicazione di Eni, che era un ex giornalista, ha iniziato a intervenire durante la diretta della trasmissione su Twitter, ovviamente taggando la trasmissione, riportando la sua versione dei fatti. Questa capacità e questa prontezza ovviamente ha ridotto di molto, ha depotenziato l'effetto potenzialmente dirompente di un'inchiesta che poteva avere dei punti di ragione, ma poteva avere dei punti di torto. In questi casi la voce della pubblica amministrazione non si è sentita. E quindi questo è un problema un po' anche di immagine e di comunicazione, a cui forse bisogna stare attenti. Questo non è un bando pubblico, è un bando di un organismo privato, ma vi posso assicurare che presentare un bando con questa organizzazione, che ovviamente non nomino, è stata un'esperienza allucinante per la quantità di passaggi che era necessario fare, per le disfunzioni del sistema stesso, per il linguaggio anche molto burocratico con cui il sistema si approcciava a chi doveva fare il bando. Il bando, peraltro, è un bando di 5.000 euro. Quindi, se per un bando di 5.000 euro si investono decine di ore di persone che dovrebbero fare attività a valore aggiunto, è chiaro che il valore aggiunto del bando va a crollare. Quindi, questo è un po' uno degli errori di alcuni di questi bandi. Una delle cose che a me ha stupito tantissimo è che per ottenere quel finanziamento, che poi l'azienda per cui ho lavorato ha ottenuto effettivamente, non è che lavoro solo per quello, però diciamo avevo aiutato a fare quell'attività, il merito dell'innovazione, in quel caso l'innovazione digitale, ha occupato un decimo del tempo. Il resto, il 90%, erano tecnicalità legate al bando. Ecco, questa disallineamento tra il merito della vicenda, in quel caso era la digitalizzazione di alcuni processi, e una tecnicalità fine a se stessa, diciamo pure, è abbastanza sconcertante. Ma come vedete non stiamo parlando di problemi che riguardano solo le pubbliche amministrazioni, anzi ci sono diverse aziende private che hanno problemi analoghi. Con Lufthansa ho fatto recentemente un viaggio e ho fatto un check-in in 30 secondi, check-in online in 30 secondi. Sono andato sul sito, digitando il numero del biglietto e i dati personali, si è ottenuto il check-in in pochi secondi. Quando poi ho dovuto utilizzare un'altra compagnia, che non è una low cost per prima cosa, e non è neanche un'italiana, quindi non pensiamo alle nostre compagnie necessariamente, il processo è diventato assolutamente farraginoso. Per dirvi alcuni dati, se ci si collega per fare il check-in, cosa chiede il sistema? Di utilizzare lo smartphone e scaricare l'app, dando per scontato che tutti abbiano lo smartphone. Ci sono delle persone che non hanno lo smartphone o non l'hanno a disposizione. Non solo, tutti noi sappiamo che gli smartphone hanno una memoria limitata, quindi io per riuscire a scaricare l'app ho dovuto cancellare altre cose. Questo è già tempo che sta andando via. La prima cosa da fare con questa fantastica app era scannerizzare il proprio passaporto. Ho scannerizzato il mio passaporto, ma io ho un nome. Il mio cognome è diviso in due parti e, essendo la compagnia americana, per loro il nome di mezzo è il sostanzialmente middle name, quindi non viene visto come cognome. Quindi sostanzialmente il sistema rilevava il mio nome in maniera errata, addirittura lo scomponeva, diventava Bella Federico Della, una cosa di questo genere. E quindi quando io cercavo di fare il check-in mi diceva che era impossibile. Il sistema stesso non permetteva di editare il nome, basta, era come l'aveva rilevato il sistema, probabilmente efficientissimo se uno si chiamava John A. Smith, perfetto, ma su altri nomi non funzionava. Risultato, sono dovuto andare all'aeroporto, il check-in non si poteva fare perché si poteva fare solo in digitale, si poteva fare solo l'invio dei bagagli, ho dovuto trovare poi una persona che mi aiutasse e che facesse a mano questo check-in. Ecco, questo è l'esempio di un servizio disegnato per semplificare, in teoria, che ha reso l'esperienza una cosa drammatica. Quindi io ho perso un'ora a casa per cercare di rifare, cercavo di controllare che fosse la luce, non so che cosa, che non facesse prendere il nome giusto. Ritentare, perché poi il sistema diceva ritenta, non è che diceva impossibile, ritenta. E io ritentavo, dopo un po' ho smesso ovviamente. Quindi questo è proprio un classico esempio di digitalizzazione che non porta semplificazione, ma porta complicazione. Molto meglio andare al check-in, fare anche quei 3 minuti di coda, parlare con l'addetto e fare sto check-in. Cioè, se la digitalizzazione porta complicazione, meglio evitarla. Ecco, questo è il senso. Quindi, qui un piccolo riassunto di che cosa non ha funzionato nelle esperienze che abbiamo visto. Beh, anzitutto che al centro non c'era l'utente, ma c'era il prodotto o il servizio dell'azienda, o peggio ancora il processo, perché nel caso della compagnia aerea al centro c'era il loro modo di risparmiare ovviamente sul personale e non certo far risparmiare tempo alle persone, perché non era stata posta così tanta cura nel fare in modo che tutti potessero fare il check-in. E soprattutto non c'era un modo per uscire, era un po' anche il caso che dicevamo prima, no? Se il processo è standard funziona tutto, ma l'eccezione come la si regola? Lì il processo dovrebbe avere dei margini di flessibilità e dovrebbero esserci, e lì entrano in gioco le persone, perché le persone hanno dei margini di flessibilità per il momento ancora superiori a quello che hanno i sistemi automatici e le macchine. I processi a volte sono interrotti, sono complicati, mancano dei pezzi, lo ski pass, bella l'idea, ma se poi dopo per ritirare lo ski pass fisico faccio la stessa coda degli altri, allora tutto quanto decade. A volte il tono è burocratico, pieno di tecnicismi, non empatico, la questione del bando. Nel bando ogni tanto ci si trovava di fronte a delle, come si dice, delle richieste di documenti incredibili, alcune volte errore 740. L'errore 740 è tutto interno, è per chi gestisce il sistema informatico, lo collega immediatamente a un problema, ma per il cittadino, o in questo caso per l'impresa che fa la domanda, quell'errore non ha nessun significato, è semplicemente una barriera. Altre volte si ritiene e si chiede ai fruitori del servizio di fare da tampone a quello che non funziona. Ok, sì, tu, abbiamo sbagliato noi, ma tu intanto paga, per esempio, fai questo, poi rimedieremo. Ecco, questa è una pretesa che irrita effettivamente clienti e cittadini. A volte il problema è che manca una conoscenza complessiva del cliente, quindi, o del cittadino, quindi non si sa effettivamente come interagire, perché non lo si conosce. Altre volte ci sono dei servizi di self-service, come abbiamo visto, che sono univoci. Si sta su quel binario col servizio self-service o col servizio automatizzato e non c'è nessuna persona di supporto che può umanamente, diciamo così, cambiare la regola. A volte ci sono le persone, come nel caso che vi dicevo della tassa non pagata, e sono competenti, conoscono perfettamente il processo e conoscendolo, sanno che è impossibile uscire da certi meccanismi. E quindi, diciamo, questo mi ha indotto a capire che spesso i problemi sono legati più ai processi che non alle persone. Spesso le persone sono preparate e in grado di offrire un servizio efficace. È il processo che contiene delle rigidità. Ma non voglio parlare solo di cose negative. Ci sono cose che funzionano effettivamente molto bene e che hanno semplificato la vita di tutti noi. Noi, se ci ricordiamo anni fa che cos'era parcheggiare, sulle strisce blu, quindi a pagamento, bisognava o avere la moneta per il parcometro, oppure, peggio ancora, munirsi dei tagliandi, quelli da gratta e sosta, che ovviamente ci sono dei momenti in cui uno è in zona in cui non c'è nessun tabaccaio, giornalaio o altri esercizi che lo vendano. Adesso, per esempio, ci sono sempre più delle soluzioni digitali, collegate alle app, collegate magari ad altri servizi che i cittadini hanno. Per esempio qui, per il comune di Milano, cito il comune di Milano perché è la città dove vivo, sostanzialmente per pagare il parcheggio, oltre al parcometro, si hanno una molteplicità di alternative, quindi offrire delle alternative che si avvicinino al problema dell'utente. Quindi EasyPark è un'app, MyCicero e anche Telepass. Banalmente chi ha il Telepass può pagare automaticamente tramite il Telepass. E questo è senza dubbio una semplificazione enorme, e non solo, bisognerebbe andare a guardare anche qual è l'incremento del gettito, perché rendere semplice un pagamento sicuramente aumenta il gettito, è matematico. Un'altra esperienza che a me personalmente ha cambiato la vita è il tram. Il tram, spesso uno non programma di prendere il tram o la metropolitana in un certo momento, e un tempo se non c'era nulla di aperto non si poteva fare il biglietto. Come sapete, in molti paesi è possibile fare il biglietto sul mezzo, in Italia questo non è possibile, o comunque non viene fatto di frequente. Adesso, semplicemente mandando un SMS, si ottiene un biglietto elettronico, con il QR code si può anche entrare automaticamente in metropolitana, e io sono convinto che chiunque in questo momento non paghi il biglietto non può più addurre alcuna giustificazione, non l'ho trovato, non era aperto, quasi tutti noi abbiamo un cellulare, e quindi credo che questo abbia semplificato e abbia anche aumentato il gettito, in questo caso, dell'azienda dei trasporti. A breve si potrà pagare, questo avviene già in alcune città europee, ma non in tantissime, anche con la carta di credito contactless. Quindi passando la carta di credito al tornello di ingresso della metropolitana si potrà semplicemente entrare e ovviamente il prezzo sarà stornato dal conto della carta di credito. Ovviamente più si rende semplice il pagamento, penso per esempio invece a quanto è complicato a volte anche pagare delle multe, tasse o altre cose, più ovviamente la barriera anche di elusione si abbassa e quindi le persone più facilmente partecipano anche in maniera, diciamo, meno ostile all'ente che richiede un pagamento o una multa o una sanzione. Un altro servizio che funziona piuttosto bene è il centralino, per esempio facilmente del Comune di Milano, ma immagino che anche in altre città italiane siano in uso dei sistemi simili. È funzionale perché è un solo numero per tutte le richieste. Inoltre, un altro aspetto molto positivo è che i tempi di attesa sono ragionevoli, non è che uno sa che telefona e entra in un circuito dantesco di attese e rimandi successivi. Si arriva a parlare molto presto con un operatore o si ottiene la risposta desiderata. Il menu è comprensibile, non si arriva al numero 70, ma ci sono due o tre alternative al primo livello, altre due o tre alternative, e c'è sempre la possibilità di richiedere di parlare con una persona. Le persone quando parlano, le persone che interagiscono dal comune sono persone competenti, sono persone che conoscono quello di cui stanno parlando, quindi molto diverso da alcune esperienze che abbiamo anche con alcune imprese ogni tanto, in cui ci sembra quando parliamo con il customer service online di parlare con persone che non conoscono esattamente quello di cui stanno parlando. E infine un altro aspetto, si può essere richiamati, quindi invece di attendere per 10-15 minuti al telefono si può dire richiamatemi, e è direttamente il servizio che richiama il cittadino. Quindi questo è un servizio che funziona molto bene. L'unico contro eventualmente è quello legato poi all'erogazione di un servizio specifico, come si diceva prima, quando il processo deve subire una anche lieve modifica. E a volte le tecnologie, per esempio in quel caso per prenotare una visita occorreva farlo attraverso un sistema digitale, bene, per due settimane di fila non funzionava l'agenda digitale, quindi era impossibile, anche se magari sarebbe stato possibile fisicamente incontrare qualche addetto del comune, andare a incontrarlo per una deficienza del sistema. Quindi vedete che ogni tanto le tecnologie e i processi, invece di facilitare le attività, le complicano. Un altro servizio, un po' più ludico, molto interessante, è quello che mette a sistema tutti i musei civici della Lombardia, pubblici della Lombardia. E questo ci permette di, con una tessera, entrare in qualsiasi tipo di museo. Questa è un'esperienza che ha anche dei tassi di soddisfazione piuttosto alti tra i cittadini, perché con una spesa relativamente modesta si può accedere a una molteplicità di fattori. Cos'è interessante qui? Quanto sono stati unificati i servizi? Una visione unica del servizio. Non è un museo che fa concorrenza all'altro, che vuole attirare i clienti dalla sua parte. Tutti i musei collaborano per offrire un servizio ai cittadini. Pensiamo a come è migliorata la nostra esperienza di attesa da quando sono stati inseriti i numeri di prenotazione, ovunque, dalle poste al supermercato, ovunque. L'attesa era un'attività snervante, incerta, bisognava guardarsi da chi cercava di superare, fonte anche di litigi. Con un banale sistema di prenotazione, questo problema è stato risolto. In alcuni casi, per esempio in alcuni aeroporti, si è aggiunto un passaggio ulteriore, si dà una stima del tempo di attesa, una cosa che come persone, come cittadini o come clienti non sopportiamo è l'incertezza, non sapere quanto durerà un'attesa per esempio, o quando si avrà una risposta. Un sistema di questo di tipo che dà una previsione per esempio del tempo d'attesa, immaginatevi poi in questo caso il viaggiatore è preoccupato, è nervoso, magari ha il gate che chiude, deve passare il controllo. Sapere qual è il tempo d'attesa è un fattore che lo tranquillizza e gli fa migliorare anche il suo atteggiamento e la sua fruizione del servizio. Ma in sintesi, che cos'è un'esperienza? L'esperienza è tutto quello che le persone vivono, queste sono le esperienze che viviamo nella vita. Diciamo che nel passaggio tra prodotti, servizi ed esperienze, quello che le organizzazioni offrono in più è anche sostanzialmente qualcosa di empatico, qualcosa che tocca in qualche modo il pensiero e anche i sentimenti eventualmente delle persone. Possiamo definire esperienza come, in questo caso citizen experience, quindi esperienza del cittadino, come una serie di interazioni tra l'organizzazione e il cittadino attraverso vari punti di contatto, che si chiamano touch point perché queste metodologie derivano dall'inglese, lungo quello che potremmo chiamare citizen journey, quindi o customer journey in linguaggio business, citizen journey nel nostro caso, quindi il viaggio del cittadino, tutto il complesso di attività che vengono fatte, viste come un'esperienza unica, che ha dei picchi ovviamente di interesse in alcuni momenti specifici, quando c'è l'interazione vera e propria. E tutto questo ha un impatto di tipo cognitivo, emotivo, psicologico, sensoriale, comportamentale sul cittadino. Partendo da questo presupposto, è chiaro che ci si mette, si cambia un po', questo è avvenuto anche per noi che insegniamo, che alla fine facciamo un'attività sostanzialmente di erogazione di un servizio, quando ci è stato richiesto di non pensare più a quali sono gli obiettivi dell'insegnamento, ma quali sono gli obiettivi dell'apprendimento. Quindi provare a mettersi dal punto di vista, in questo caso dello studente, non dal punto di vista del programma, no? Ci ricordiamo tutti al liceo quando il professore diceva io devo finire il programma. Ecco, questo è un approccio che abbiamo tutti da erogatori di servizi e fruitori, e ogni tanto subiamo da fruitori, che mette al centro l'erogatore del servizio e non il fruitore. Perché non si considera qual è l'impatto effettivamente sulla vita e sulle sensazioni delle persone. E quindi questo punto, diciamo, di partenza aiuta a capire qual è il contesto in cui conviene muoversi. Quindi che compiti ha chi disegna un servizio? Anzitutto provare a comprendere, a capire i cittadini o i clienti, i fruitori del servizio. Capire che cosa vogliono, cosa desiderano, cosa vogliono fare in quel momento, che cosa sentono in quel momento. Se sono in coda e ho paura che mi superino, sono frustrato. Se sono magari una persona anziana e devo stare in coda per non perdere il posto, sono stanchissimo. E allora aiutarlo, in questo caso, ha un vantaggio. Riconoscere le cause dell'insoddisfazione. Qual è il motivo per cui sei insoddisfatto? Sei insoddisfatto perché il servizio non è buono? O perché sei tu che non lo sai utilizzare? Perché le informazioni sono poco chiare? L'altro aspetto è provare anche ad anticipare in qualche modo i bisogni dei cittadini. Portare un po' più avanti la frontiera. Quando sono nati i servizi di bike sharing, probabilmente nessuno si richiedeva quel tipo di servizio. Sono stati le municipalità che hanno pensato che questo potesse essere un vantaggio per i cittadini e hanno offerto il servizio di bike sharing o di car sharing. È quello che in gergo si chiama psychic pizza, perché poi queste sono teorie che vengono ovviamente sempre dagli Stati Uniti, di solito, e psychic pizza significa che la pizza arriva a casa, a domicilio, prima ancora che uno l'abbia ordinata, solo l'ha pensata e c'è già il pizzaiolo che arriva, no? E questo è l'obiettivo che dovrebbe avere un'organizzazione. Ecco, il penultimo aspetto sembra controintuitivo, stimolare anche le proteste delle persone. Un cittadino zitto, un cliente zitto, non è detto che sia soddisfatto, probabilmente semplicemente ritiene che sia inutile far sentire la propria voce e quindi sta zitto. Quindi è meglio provare a raccogliere queste informazioni per migliorare il servizio. E infine usare la tecnologia, ma come leva di semplificazione e di miglioramento, non certo usare la tecnologia per la tecnologia. Ci sono poi alcuni miti da sfatare, no? In particolare il cliente ha sempre ragione o il cittadino ha sempre ragione. Non è vero. Il cittadino, come il cliente, va educato a utilizzare i servizi e i prodotti, le piattaforme, in maniera propria. Quindi uno sforzo, purtroppo, che devono fare le organizzazioni è educare le persone, dare gli strumenti perché utilizzino le piattaforme in maniera corretta. Non accettare, per esempio, che ci sia un utilizzo non proprio degli strumenti e dire, ma sì, tanto il cliente ha sempre ragione. E anche l'ultimo punto, ce ne sono poi tanti, è colpa dei dipendenti. Spesso si dice, ah sì, è l'erogatore del servizio che non è capace di fare il suo lavoro. Spesso non è così. Spesso sono i processi che sono troppo rigidi e impossibili da modificare. Quindi non è nelle disponibilità del singolo operatore, soprattutto quello che sta di fronte poi al cittadino, al cliente, modificare quel tipo di processo. Inoltre, un altro aspetto fondamentale è che si ritiene che la customer experience, in questo caso uso il termine customer experience, conti solo nel mercato business e in particolare nel business verso i consumatori. Noi quando pensiamo al customer experience pensiamo ad Amazon, pensiamo eventualmente ai grandi magazzini, pensiamo a tutto quello che ci arriva da consumatori. In realtà, sempre più spesso, come persone, noi interagiamo con le organizzazioni, con qualsiasi prodotto o servizio, attraverso piattaforme che sono identiche sul lavoro o a casa, o nella vita privata, o nella vita professionale. E quindi siamo abituati a certi livelli di servizio, a certi standard, e quindi saremo insoddisfatti se questi standard non sono ricevuti. Non è perché sto interagendo con un'amministrazione o perché sto interagendo con un'azienda B2B che dico vabbè, tanto non sono dei consumer, quindi va bene così. Molti miei, diciamo, clienti, in questo caso aziende B2B, pensano sia così, pensano che non devono occuparsi di questo aspetto, perché tanto i loro clienti è gente che lavora, ma anche chi lavora ha bisogno di un'esperienza utente soddisfacente. E mi viene da dire, quando si parla di esperienza utente, infatti qui parliamo del cittadino, ma in realtà bisogna parlare anche dei dipendenti interni delle aziende. Cioè, la qualità del servizio erogato dipende anche da quanto è qualitativo il processo per chi lo eroga, all'interno. Non è che questo che è all'interno non sia una persona, anche lui è una persona con le stesse dinamiche che hanno i cittadini. Ma che cosa, in sintesi, i cittadini detestano? Anzitutto avere sorprese spiacevoli. A nessuno piace scoprire qualcosa di negativo all'ultimo secondo. Non piace avere incertezza, informazioni scarse o contraddittorie. Non piace avere difficoltà ad accedere al servizio, pensiamo quando si sta tante ore al telefono ad attendere che parlare con un operatore. Una cosa che è insopportabile, questo più con le aziende private bisogna dire, è quando si riceve un'offerta magari da qualche utility, da qualche telco, nel momento in cui si ha un contenzioso aperto, un problema che non si riesce a risolvere. Questa è quella mancanza di visione complessiva del cliente di cui si parlava. E l'altra cosa è ricevere risposte burocratiche o poco empatiche a un problema, magari anche quando è stato originato dall'organizzazione stessa. Oppure, ovviamente, piene di tecnicismi, fino alla scarsa flessibilità e modificabilità dei processi di cui parlavamo prima. Ma quali sono le tendenze? Beh, una tendenza è che le esperienze sono sempre più omnicanale. Omnicanale significa che avvengono online, ma offline, fisicamente, tramite interazione con un operatore, ma anche interazione con un chatbot, con un robot. Ma quello che conta è che l'immagine e il servizio erogato dall'organizzazione deve rimanere più o meno sempre lo stesso, come tono di voce, come livello di empatia, come scambio che c'è l'utente. Ed è sostanzialmente un'esperienza a cui bisogna pensare, non è l'erogazione di un semplice servizio. E ci sono dei servizi che diventano esperienze anche piacevoli per l'utente, anche quando sono attività magari che deve fare per forza. Dobbiamo poi sapere che gli utenti interagiscono con le organizzazioni e le piattaforme attraverso molteplici strumenti. Quindi non ha senso, come alcuni ancora sento dire purtroppo, ma sì, il mio tanto un sito istituzionale può essere letto solo da PC, se uno va sul mobile non è responsive, quindi non lo riesco neanche a leggere o è in caratteri, diciamo, 0.8. Ecco, ricordarsi che gli utenti interagiscono in momenti differenti e attraverso molteplici strumenti. Un altro aspetto importante è che si possono creare contenuti, qui ho preso un'azienda privata che crea dei contenuti molto efficaci per i suoi clienti, per offrire informazioni. E sempre più le pubbliche amministrazioni anche hanno dei siti molto ricchi di informazioni e di guida realmente per i cittadini. Per esempio anche guida alla città. L'aspetto della tecnologia a me preme molto, perché noi ovviamente abbiamo come tipo di attività, quando dico noi dico P4I, che è la società per cui lavoro, abbiamo come proposta quella di portare la digitalizzazione. Ma la digitalizzazione, per esempio, un risponditore automatico multilivello deve essere fruibile. E soprattutto ci sono dei momenti in cui non è sufficiente, perché l'unica vera rassicurazione per il cliente è parlare con una persona umana e avere a che fare con una persona. Altra, lì c'era un piccolo video che faceva sentire un risponditore automatico particolarmente lungo, ma no, ve lo risparmio. Un altro aspetto, appunto, come dicevamo, è l'interazione con i chatbot. Può avvenire, ma devo sapere che posso parlare con una persona umana, perché ancora, dico anche per fortuna, c'è differenza. I social media sono un grande canale di scambio, ecco, un approccio che ormai non esiste più da nessuna parte, ma lo si vede anche dai social network delle organizzazioni che tutti noi conosciamo, è un approccio unidirezionale, dall'alto al basso, broadcast. Ormai tutte le organizzazioni dialogano con le persone, con ovviamente pro e contro, è un onere, è faticoso, ma questo si aspettano i cittadini. Qui un'altra esperienza che ho vissuto in questo caso con la mia azienda, sostanzialmente dovevamo recuperare una fattura di Vodafone in questo caso, ma per una SRL che aveva chiuso. Bene, devo dire che l'interazione inizialmente con il chatbot, poi con un operatore fisico e infine con la risposta è stata perfetta. Nel giro di pochi minuti, si può dire una ventina di minuti, un problema che all'inizio temevamo fosse insormontabile perché l'SRL non c'era più, il sistema online non prevedeva di scaricare la fattura di un'organizzazione che non esiste più, ovviamente. Il chatbot ha dato il primo instradamento e poi è stata una persona umana a risolvere il problema. Quindi qua si vede come il processo e le tecnologie avevano sostanzialmente delle vie di scampo, delle vie di fuga. Quindi qua c'è tutto lo scambio, che ovviamente è di risparmio, ma che è stato piuttosto interessante. Per concludere, sono andato a vedere che cosa sono in questo momento le sfide della pubblica amministrazione nell'erogare dei servizi. Elevata complessità. La complessità del servizio che è erogato dalla pubblica amministrazione spesso è superiore a quella ovviamente delle aziende private, perché ovviamente si ha a che fare con una quantità di persone enorme, perché si erogano dei servizi che sono gratuiti e quindi difficili da far percepire come di valore, questo è un aspetto molto importante, perché ogni tanto ovviamente come cittadini sappiamo che abbiamo diritti e doveri, quindi l'amministratore deve far anche rispettare alcune regole e far funzionare alcuni processi. E quindi tutto questo mole di dati, informazioni, procedure molto complesse con anche dei confini di tipo legale rendono il sistema parecchio complesso. Inoltre le pubbliche amministrazioni trattano informazioni e contenuti molto sensibili, molto delicati. Questa è una ricerca di McKinsey basata negli Stati Uniti d'America, quindi non è sulla soddisfazione rispetto ai servizi in Italia, ma vedete che rispetto ai vari settori, i settori diciamo pubblici stanno in fondo. A mio avviso ci sono varie motivazioni, una delle motivazioni è a mio avviso che essendo i servizi spesso gratuiti sono percepiti a meno valore aggiunto, questo ci capita anche da consumatori, se vediamo un paio di scarpe da 100 euro e una da 200 euro, quale ci sembra più qualitativo, senza saperne niente, quello da 200, quindi questo è anche un aspetto interessante nella comunicazione. E concludo dicendo, quali possono essere, questa è una ricerca dell'OSCE, quindi dell'Organizzazione dei Paesi più sviluppati, che indica da un lato quali sono i fattori di contesto più rilevanti. Da un lato l'incremento della pressione fiscale, innalzamento delle aspettative dei cittadini per tutte le dinamiche che dicevamo prima, sostanzialmente di interazioni con servizi straordinari, come vedevamo nel video iniziale, e poi normative sempre più complesse, che creano dei vincoli sempre più complicati. Quali sono le competenze su cui focalizzarsi? L'iterazione, il fatto che i servizi devono essere incrementalmente migliorati nel loro sviluppo. L'approccio deve essere data driven, cioè basato sui dati. Le informazioni che noi raccogliamo ci servono per ridisegnare il processo. Ovviamente ci deve essere la capacità anche di mettere il cittadino, l'utente, al centro del processo, come vedevamo prima. E poi ovviamente curiosità, storytelling, capacità anche di raccontare. A volte i servizi sono buoni, ci sono, ma non sono adeguatamente raccontati. E infine, le quattro call to action sono un focus sulle persone, sfruttare e condividere la conoscenza, lavorare insieme e ripensare le regole e i processi. Come questo si può fare? Si può fare attraverso alcuni strumenti. Quello che noi proponiamo, al di là di queste linee guida, è per esempio costruire delle mappe delle persone. Chi sono i nostri cittadini? Questo è uno strumento molto utilizzato, si chiama Personas, potremmo chiamarlo Citizen. Disegniamo le persone, immaginiamo chi sono. Si chiama Laura, ha 45 anni, ha due figli, lavora. Quando eroghiamo il servizio? Quali sono i suoi bisogni? Quali sono i suoi comportamenti? Disegniamo, questo è una experience map, che disegna quali sono tutti gli step e le interazioni, in maniera analitica. Deve richiedere un certificato? Cosa deve fare? Deve andare online? Che dubbio potrebbe avere in quel momento? Le manca questa informazione? Diamole il supporto via chat, via un sito web, via telefono per poter fare questa attività, mappando tutte le fasi e tutte le sensazioni che l'utente, il cittadino, vive in quel momento. Questo ancora più, diciamo, di dettaglio, non solo mappa, questo si chiama service blueprint, vuol dire l'impronta del servizio, non solo mappa l'attività che fa il cittadino, il fruitore, ma definisce le attività che l'organizzazione deve fare per poter erogare in quei momenti il servizio dedicato, in maniera che non ci siano quei salti. Ok, mi dai lo ski pass, ma me lo dai dopo che faccio una coda, perché il tuo processo non ha previsto questo aspetto. Quindi ci sono gli strumenti, bisogna ovviamente mettersi a ridisegnare a volte processi che sono sempre andati in un certo modo. Quindi in conclusione, anzitutto non è vero che offrire un'esperienza migliore a costi più elevati. A volte riduce i costi, perché riduce reclami, le rilavorazioni e via dicendo. Inoltre, utilizzare gli strumenti come il Citizen Map o il Customer Journey Map o il Citizen Persona può aiutare a immedesimarsi dal punto di vista del cliente, ridisegnare effettivamente mettendo l'utente al centro. È dimostrato, queste sono delle ricerche, adesso non vi tedio con queste, perché le aziende, in questo caso private, che hanno messo al centro il cliente hanno delle performance migliori e quindi questo può valere assolutamente anche per la pubblica amministrazione. Come ultimo punto, la pubblica amministrazione può rispondere a queste sfide del processo poste da cittadini sempre più esigenti, mettendo al centro che cosa? Il cittadino, e utilizzando tecnologie, processi e competenze digitali, di design, di servizio, per rendere questi processi effettivamente fruibili ed erogabili e soprattutto flessibili. Quindi tecnologia sì, ma con la possibilità di fornire anche un supporto umano. Con questo abbiamo esaurito il tempo, spero che qualcosa di interessante abbiate ricavato. Volendo potete contattarmi a questo indirizzo, la presentazione credo che la daremo all'organizzazione Forum PA e quindi potete accedere e vi ringrazio per la partecipazione. Grazie.